Allora, ci siamo di nuovo con voi, poi andiamo a rispondere anche ad altre domande che stanno per arrivare sempre alla 331-8200-213 dei nostri ascoltatori, però appena mi danno l'ok volevo voltare un attimo pagina, volevo conoscere un po' la situazione che c'è intorno alla Samp, lo faccio con grande piacere con l'amico collega Luca Uccello, Club Doria 46 Tutto Sport. Ciao Luca, ben trovato intanto prima di tutto.
Eccomi, ciao ragazzi.
Ciao Luca, ben trovato. Buon pomeriggio anche a te. In attesa poi dell'arrivo di altri ospiti, che tra l'altro ci dovremmo riuscire a avere coloro che hanno vestito questa maglia, quindi quella blu cerchiata, caro Luca. Intanto ti dico la situazione a livello societario. Come sta procedendo, Luca?
Beh, ci sarebbero tre soggetti interessati, due nell'area anglo-americana, come già confermato lo stesso Gianluca Vidal, che si occupa direttamente della vendita del Trusty Rosen, e poi ci sarebbe il soggetto che maggiormente si è esposto, che riguarda attualmente lo sceicco Altani, grazie all'intermediario Francesco Di Silvio, accompagnato nell'avventura da Ivano Bonetti e poi eventualmente anche da Gianluca Vialli nel caso in cui la trattativa andasse ovviamente a buon fine.
Allora, l'annuncio dovrebbe arrivare tra l'8 e il 10 ottobre?
Queste sono le indiscrezioni che dalla parte di Silvio e chi è vicino a lui, nel senso, continua a rassicurare i suoi colleghi, i tifosi stessi, dicendo che tutto a posto, che tutto sta procedendo al meglio, sarebbero arrivati anche una prima tranche di 40 milioni previsti, la tranche dovrebbe arrivare oggi, addirittura oggi pomeriggio o al massimo all'inizio settimana, della prossima settimana, e peccato, aggiungo io, penso che a tutto questo manchi però quel famoso documento che Vidal chiede ormai da una decina di giorni, un documento di garanzia che sarebbe poi vincolante a quel punto per la cessione ufficiale della Sampdoria, quindi procedere poi al closing.
Quindi senza non si può fare?
Senza non si può fare, senza assolutamente non si può fare, è stato molto chiaro in questo Gianluca Vidal, e allo stesso tempo chiede la possibilità che ci sia un aumento di capitale, perché non vuole solamente che la società venga venduta, ma si vuole assicurare che la società poi venga anche gestita e quindi chi acquisirà la Sampdoria abbia poi le possibilità di mantenerla a livelli buoni.
Allora aspetta Luca, perché siamo riusciti ad intercettare e mi fa molto piacere intanto Francesco Flachi. Ciao Francesco, ben trovato e benvenuto a Maracanã.
Grazie a tutti, grazie.
No, grazie a te Francesco per la disponibilità, e ringrazio tanto anche Alessandro Cucciari. Ciao Alessandro, ben trovato.
Ciao Marco, buonasera, e permettimi di salutare Francesco.
Ma certo.
Ciao Ale, ho fatto una
carambata, dai.
Assolutamente sì, perché sono passati quasi 20 anni,
Tra l'altro Francesco, ti devo dire Francesco, che Alessandro è praticamente di casa qui a Maracanã TMV Radio, e quindi mi ha fatto molto piacere fare questa cosa, che ha organizzato tutto, dico nome e cognome, Francesco Tringali, si è messo lì, ha detto adesso voglio organizzare questo incontro, questa carrambata, hai capito?
Hai capito.
Mi è stato piacere, anzi mi sarebbe dispiaciuto se non potevo rispondere, anzi, quindi ho rimandato 20 minuti d'allenamento.
Guarda, ti rubiamo pochissimo tempo e ti ringrazio veramente tanto Francesco, però visto che ecco vi siete rincontrati, avete vestito tutte e due questa maglia, che pensieri avete? Luca ci ha un po' illustrato questa situazione, che insomma deve assolutamente trovare una via di sviluppo per consentire poi alla Samp di trovare un destino un po' diverso, no? Quindi Francesco, riparto da te, quale un pensiero su il campo in questo momento? Ieri abbiamo avuto Cagni, che insomma ha allenato la Samp, lo conoscete molto bene, ha detto che lui è convinto che la Samp possa uscire da questa situazione perché ha i mezzi tecnici. Un vostro pensiero, Francesco, dai.
Assolutamente sì, poi io, Ale, l'abbiamo anche vissuta una situazione analoga a questa, e quindi abbiamo vissuto la città, abbiamo vissuto un po' l'ambiente, un ambiente bello, un ambiente dove si vive il calcio e si fa calcio con molta tranquillità. In quel periodo lì le cose non andavano bene, però bene o male avevamo un altro approccio noi a diversità di ora di calcio, e quindi si cercava un attimino anche di far pesare meno le situazioni fuori campo che in campo. Io ne ho sentite tanti. Io la vivo diversamente da Ale perché vivo a Genova ora, quindi io mi sono trasferito da 2 mesi, quindi sto lavorando per una televisione anche, quindi la situazione non è sicura, sicuramente. Io sono sempre abituato a vedere nero su bianco, se ne sentite tanto, la speranza c'è. Però bisogna vedere quando, a chiacchiere se ne sentite tante, bisogna vedere quando c'è nero su bianco. Io lo spero perché ho giocato 8 anni, vivo qui a Genova, la vivo, per la Sampdoria mi farebbe piacere che ci sia una situazione nuova, anche perché poi tutti questi problemi riflettono anche sul campo.
Certo.
Quindi il prima possibile si risolvono, il prima possibile si cerca di trovare una soluzione giusta per la squadra, per l'ambiente e per la società della Samp.
Cucciari.
Intanto dico che ha ragione Cagni quando dice che la Sampdoria è una squadra di ottime capacità e che sicuramente verrà fuori da questa situazione. Certo è che, come dice Francesco, noi abbiamo conosciuto la piazza, è un dispiacere vedere sempre queste vivere queste situazioni che non dovrebbero vivere appunto queste piazze così importanti, però il calcio ormai ci ha abituati a questo. È una squadra che ha delle capacità importanti. Io l'ho vista giocare contro la Juve, veramente ha perso, ma mi ha fatto un'ottima impressione. È chiaro che le vicissitudini societarie portano sempre a degli scompensi, portano sempre a delle incertezze, non fa vivere sicuramente un clima sereno. Come ha detto Francesco, io lo trovai lì alla Sampdoria, poi io andai via e lui rimase ancora, quindi lui ha visto il declino, diciamo, di quell'era in cui c'ero io, e poi dopo la rinascita attraverso Garrone. E chiaramente i giocatori vivono una situazione difficile, perché comunque non è bello non sapere la prospettiva della società. E quindi tutti ci auguriamo.
Tu dici isolare la squadra da questa situazione è molto complicato, insomma.
È complicato. Però è chiaro che poi i giocatori, così come facemmo noi, devono essere professionisti e devono pensare solo esclusivamente al campo, perché per quello si è chiamati, e soprattutto per dare le risposte anche a tutti quei meravigliosi tifosi che comunque sostengono sempre la squadra.
Luca, vengo da te. Luca Uccello, se hai delle domande da fare sia a Francesco che a Alessandro, a tua disposizione. Ti chiedo soltanto, riprendendo un po' le parole di Alessandro Cucciari, se questa cosa nella squadra è percepita in maniera negativa, insomma, visto che tu segui molto la Samp, hai avuto percezione, avete avuto percezione di questo?
Beh, senza dubbio il tema cessione è un tema che entra ovunque, entra anche nello spogliatoio, entra certo. In campo, è inevitabile, però io credo che adesso cercate di capirmi, non è un discorso veramente economico, ma nel momento in cui, come ha detto anche Cucciari prima, quando il giocatore è chiamato a rispondere in campo, gli stipendi vengono pagati, quindi la situazione, come ha ricordato più volte anche Marco Lanna, il presidente, è difficile, ma non è impossibile da affrontare. Cioè,
esatto.
Va ancora avanti, non è un dramma in questo momento qua. Ovviamente la cessione è fondamentale per il futuro, l'imminente, però vuol dire gli stipendi sono stati pagati, la società prosegue, quindi l'attenzione oggi, se vogliamo, sì, è sulla società, ma poi i giocatori e l'allenatore soprattutto, secondo me, perché poi la squadra qui abbiamo Francesco che ho visto tra l'altro la settimana scorsa anche a Rapallo al torneo che è stato a memoria Bujan in Bosco.
È vero anche questo, è vero, perché poi si cerca anche degli alibi, non è che si riflette sulla società, perché poi se andiamo a vedere l'anno scorso la Sampdoria ha lo stesso andamento, si è salvata all'ultima nel derby, poi dopo ci sono state delle prestazioni importanti con le squadre importanti, e ti devo dire la verità, forse gli manca qualche cosina, però poi dopo si è andato a giocare a Salerno, hai preso 4 gol, si è andato a giocare a Verona, vinceva, hai preso 2 gol, se ti si fa uguale la stessa cosa, quindi non deve essere...
Posso fare una domanda cattiva, Francesco, Alessandro, sfrutto anche la presenza di Luca, faccio una domanda cattiva.
Penso già, Non è che sia una domanda cattiva, anche se è anche la verità.
No, no, sai cos'è, Francesco? Ho la sensazione, no? Vedendola dall'esterno, perché noi la seguiamo dall'esterno come seguiamo tutte le altre squadre, però in questo momento di grande difficoltà, no? Che insomma, la classifica parla chiaro, i numeri parlano chiaro, perché poi pure i numeri indicano cose importanti. Avere un allenatore che è definito, adesso il fatto che sia stato definito maestro, che comunque ha un determinato tipo di idea di gioco, se non arrivano i risultati forse non è meglio qualcosa di più concreto, bisogna combattere in queste situazioni, non lo so, io vedendo dall'esterno mi sembra che, non lo so, chiedo a voi Francesco.
Ma guarda, ti devo dire la verità, io penso anche che faccio queste scelte, non è facile vista la situazione societaria, nel senso, certo, chi vai a prendere un altro allenatore ti deve andare...
Francesco, non è facile anche perché c'è ancora Roberto D'Aversa sotto contratto, volevo ricordare.
Sì, no, ma infatti anche questo, quindi si va a accumulare sempre qualche cosa in più in una situazione che sicuramente non è positiva. Io ti devo dire la verità, a me non mi dispiace Giampaolo, perché bene o male, io ti dico, ho visto le partite con l'Inter, con la Lazio, dove la squadra c'è, i giocatori ci sono, però poi dopo a un certo punto quanto può contare l'allenatore? Nel senso, in campo ci vanno i giocatori. Quello che hanno dimostrato con la Juve e con la Lazio lo possono anche dimostrare con le altre squadre. Sono andati due volte in vantaggio e dopo due minuti si sono fatti rimontare, fare prendere gol. Delle volte bisogna anche essere intelligenti in campo e capire quando si può andare a 100 e quando si può andare a 50. Delle volte bisogna anche gestire un risultato, non è che bisogna essere sempre belli nel calcio, no? Bisogna essere anche cinici e pratici di un momento di difficoltà, che se riesco un attimino a chiudermi e a portare anche una volta il risultato di 1-0 a casa, non ammazzi mica nessuno.
No, chiaro, chiaro. Tu dici un po' di essere cinici, concreti, no? In questo momento.
Bravo. Delle volte, perché io ho visto la partita a Spezia, li facevano male sempre sulle fasce. E ci credo, spingevo tutte e due, ma non andate tutte e due delle volte. I giocatori, anche loro stessi in campo, dovrebbero parlare e dire: oh, stiamo vincendo 1-0, fermiamoci un attimo lì, guardiamo, facciamoli sfogare, vediamo un attimino se si aprono e poi si rifà le ripartenze. Non c'è questa intelligenza a livello anche di campo. Ma non è solo di Sampdoria, è proprio del calcio italiano.
Aspetta, c'è forse Luca che vuole dire qualcosa. Luca, Uccello.
No, beh, innanzitutto sul contratto, sulla permanenza di Giampaolo, è inutile negare che se non avesse avuto un contratto da 1,2 milioni netti all'anno per due anni, non ci fosse stato D'Aversa, la situazione economica della Sampdoria fosse stata diversa, oggi probabilmente Marco Giampaolo non sarebbe già più l'allenatore della Sampdoria. Questa è una parentesi. Questo sicuramente pesa anche, siccome pesa anche a livello ambientale, perché sapere che un allenatore rimane o rimane ancora a tempo perché la situazione economica non è facile per mandarlo via, ovviamente credo che non aiuti neanche la squadra stessa magari a seguirlo pienamente. Poi io concordo che poi in campo ci vanno i giocatori e io penso sempre che poi la colpa sia principalmente dei giocatori, di chi scende in campo, però io credo che quando finisce un ciclo con un allenatore c'è poco da fare, i giocatori possono essere anche dei campioni, ma ci vuole anche una scossa mentale. E la scossa mentale in questo momento qua, mi spiace di Paolo, è quello di cambiare allenatore, idea di gioco, modo di giocare, perché è vero quello che dice Francesco, ma significa anche cambiare allenatore a questo punto, perché se poi ti devi accontentare dell'1-0, sulle fasce di stare attento, devi cambiare magari anche giocatori, atteggiamento, e allora cambia allenatore, perché l'allenatore, quello che tu hai, vede il calcio in maniera diversa rispetto a quello che oggi purtroppo la Sampdoria può dare.
Cucciari?
Beh, sono analisi giuste che sono state fatte. Allora, adesso la Sampdoria vive una situazione, bisogna distinguere le due situazioni, cioè quella societaria da quella tecnica. È chiaro che un allenatore dà un'impronta e dà la sua idea di gioco alla squadra. La squadra a me non dispiace in campo, perché comunque la squadra gioca bene a calcio, ha fatto delle buone partite. È chiaro che poi distinguiamo il discorso societario, perché come dicevo prima c'è anche sotto contratto non solo Giampaolo, ha cifre importanti, ma anche Roberto D'Aversa, quindi questa cosa qui, in un momento in cui la società sta cercando nuovi proprietari, pesa a livello economico, quindi probabilmente credo che prima bisogna definire la cessione e poi probabilmente si potrà pensare eventualmente a un cambio oppure ad una conferma con degli aiuti, ecco, appunto su, con interventi anche sul mercato. Poi ribadisco, a livello tecnico a me la Sampdoria non dispiace, secondo me ha i mezzi, come ha detto Cagni, per fare un campionato di assoluta tranquillità. Quindi
io non so così convinto, però vabbè, mia convinzione, insomma, secondo me in attacco è una squadra che in questo momento fatica un po', però vediamo, insomma, anche uscire da questa situazione. Francesco, ti chiedo una cosa, che così ti mando ad allenare, non ti voglio rubare veramente altro tempo. C'è Flachi, vero? C'è sempre in collegamento, ci sei, Francesco?
Sì.
No, Francesco, allora tu sei a Genoa, stai adesso seguendo la Samp, ma hai anche un po' la Fiorentina nel cuore, no? Quindi ti voglio fare questa domanda. Anche la Fiorentina, abbiamo sentito Commisso che comincia un po' a discutere questo gioco da dietro di Italiano, questo palleggio continuo, eccetera. Ha parlato anche che l'errore è stato quello di mandare via Iachini con un po' troppo frettolosamente. Che succede alla Fiorentina di Italiano quest'anno?
Guarda, è come tutte le cose, delle volte quando si raggiunge anche degli obiettivi importanti, inconsciamente ti rilassi, ti senti bravo. Io, secondo me, la Fiorentina è diversa dall'anno scorso, ha un approccio diverso, anche per Italiano che finora qui ha sempre fatto bene. Delle volte ci possono essere imprevisti, ci può stare anche lui, debba un attimo anche capire le situazioni che, e soprattutto si deve un attimino anche evolvere, fare qualche cosa di diverso, perché poi dopo diventi prevedibile. Poi tutto dipende, come sempre, dai giocatori, perché l'anno scorso bene o male i giocatori erano sempre soliti, ma avevano un approccio, una cattiveria che li contraddistingueva e risaltava tutto un po' il gioco della Fiorentina. Quest'anno sicuramente ha sempre questo problema dell'attaccante. Italiano cambia difficilmente e quindi ci sono delle situazioni di gioco dove non riescano, che forse l'ultima volta è stato con E a cambiare qualche cosa, ha dato più profondità, quindi dando più profondità hai più spazio anche per gli esterni, per l'inserimento dei centrocampisti. Se viene sempre incontro la strada, la squadra è sempre chiusa e quindi secondo me anche lì il gioco Italiano è un po' perso di brillantezza, un po' perso di rapidità. Ripeto, però non possiamo dire niente, perché la Fiorentina, vista negli ultimi anni, l'anno scorso ha fatto un grande campionato, e quindi, però, ripeto, bisogna anche lì delle volte trovare il giusto equilibrio, dove anche 1-0 ti può portare 3 punti in casa, e invece delle volte si cerca ossessionatamente di fare il 3-0, il 4-0, sbilanciandoti, e poi rischi di prendere gol. Gli allenatori, snaturarli è sempre difficile, hanno avuto dei risultati con quei metodi lì, però io dico che il calcio bisogna un attimino anche delle volte cambiare e capire anche le caratteristiche di ogni giocatore e cercare di trovare la soluzione per farle risaltare. Perché dico sempre, l'allenatore non vince le partite, sono sempre i giocatori che le vincono. L'allenatore deve essere bravo, come ha detto Ala, a dare un'impostazione, a fare star bene i giocatori, a farli sentire importanti e soprattutto metterli nelle posizioni dove ti possano rilassare e risaltare le qualità loro.
Ma allora tra Inzaghi e Allegri chi è che sta facendo peggio?
Tra Inzaghi e anche Allegri, ma Allegri è più navigato in queste situazioni qui. Simone è nuovo, è la prima grande squadra, nel senso, senza mancare di rispetto alla Lazio, a livello di ambiente, a livello di tutto quanto. Lo vedo un attimino più in difficoltà. La Juve è sempre la Juve. La Juve prima o poi, o bene o nel male, arriva sempre. Inzaghi, secondo me, fa un po' più fatica, perché secondo me quest'anno la squadra non la vedo compatta, lo segue di meno rispetto all'anno scorso. Spero che mi sbagli, perché Simone ha avuto il piacere di conoscere e giocarci insieme, e soprattutto perché è anche un bravo allenatore. Però giustamente, come fa parte del calcio, bisogna avere sia le belle esperienze che le brutte esperienze per cercare di imparare e migliorare.
Dai Francesco, ti saluto ringraziandoti tanto, ti lascio al tuo allenamento e ti faccio salutare pure Cucciari.
Un abbraccio grande ad Ale, è stato veramente un piacere sentirlo.
Un'altra volta vi rimetto insieme, così mi raccontate un po' d'aneddoti di quando stavate insieme, va bene?
Va bene.
Allora si può fare 24 ore la trasmissione.
Un abbraccio.
Ciao, ragazzi, buon lavoro.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, ciao. Voglio sentire anche Ale sulla, ha toccato anche, non so se volevi, prima sentivo che su italiano volevi aggiungere qualcosa.
Vorrei, no, su italiano no, io sai che sono un estimatore, per me è un bravo allenatore che ha fatto sempre bene fino ad oggi, ci sta un periodo diciamo di pausa, non dimentichiamo che italiano comunque nel momento migliore è stato tolto anche il centravanti, uno dei centravanti più forti in circolazione, no? È stato seduto alla Juventus, cioè in quel momento, se non sbaglio, aveva fatto 19 gol.
Sì, vabbè, aveva fatto bene, certo.
Vlahovic, quindi voglio dire, quando ti viene a mancare comunque una pedina così importante, insomma, non è una cosa facile. Detto questo, ha raggiunto un traguardo importante che è quello dell'Europa. Quindi io sarei un po' cauto, fossi anche commisso, adesso non voglio parlare se qualora ci fossero delle situazioni interne magari che non conosco, però insomma tanto di cappello a italiano mi sembra poco carino, no? Rievocare magari allenatori del passato che comunque che sono stati mandati via e che comunque, detto tra noi, non hanno raggiunto obiettivi così importanti come quelli che ha raggiunto italiano.
Luca, ok, sì. No, pensavo avevi finito, scusami. No, volevo chiedere a Luca a proposito degli allenatori, ma c'è un'idea eventuale, se le cose non dovessero peggiorare, di cambiare, Luca?
Beh, sai, se
nella Samp stiamo parlando.
Domenica, secondo me, è decisiva su questo punto di vista. Cioè, io credo che un'eventuale sconfitta, che nessuno si augura, ovviamente, possa essere decisiva, perché la società a quel punto deve prendere una decisione, perché dopo 8 giornate trovarsi a 2 punti diventerebbe più che drammatico, diventerebbe a questo punto. E io credo che a quel punto lì si debba per forza fare uno sforzo anche economico tra virgolette e cercare una soluzione. Non credo che possa essere una soluzione interna, cioè non credo che possa essere promosso Tufano dalla Primavera, nemmeno che possa essere Tufano e Palombo, che è l'ex capitano che oggi allena le giovanili della Sampdoria. Io credo che, e non credo nemmeno che
l'Under 17, se non sbaglio,
sì, l'Under 17, che non possa nemmeno essere D'Aversa, perché piccolo particolare, ha il contratto in scadenza comunque a giugno, quindi anche qui la squadra, se non segue più Giampaolo, per quale motivo dovrebbe seguire sotto un certo punto di vista un allenatore che comunque a giugno non si ritrova più? Potrebbe essere anche questo qua un ragionamento da fare. Il nome che circolava, il sogno che circolava, ma nel senso
Ranieri.
No. Ranieri sicuramente è una grossa possibilità. Un nome nuovo, un nome che è una scommessa, ma sicuramente sarebbe una opportunità a livello economico, perché secondo me non chiederebbe cifre esorbitanti, potrebbe essere Daniele De Rossi, che è, mi dicono, sponsorizzato fortemente in questo caso da chi oggi lì in nazionale ricopre una quota blu cerchiata di notevole importanza. Ma ripeto, voci,
no, chiaro.
Che non significa nulla, è un'ipotesi che uscì, cioè un'ipotesi, è un nome che si è fatto tra i tanti che si sono fatti, chiaramente. Beh, certo è
considerando,
che
considerando che c'è Marco Lana, presidente amico di Roberto, potrebbe anche essere una via, non sono d'accordo.
De Rossi cerca una squadra, De Rossi costa poco perché non ha ovviamente fatto nulla, quindi potrebbe anche provare per 6 mesi con la promessa eventuale di un contratto futuro, e quindi potrebbe, secondo me, accettare anche una cifra simbolica, vuoi dire, si fa sempre per dire nel calcio, però vuol dire una cifra sicuramente non esorbitante, che permetterebbe alla Sampdoria di fare anche uno sforzo economico ulteriore rispetto a quello che già dovrà fare. E, ripeto, è uno dei nomi che è circolato, insieme ovviamente a quello di Ranieri, che ha invece l'esperienza dalla sua parte, però è anche vero che ha un ingaggio molto molto oneroso, ma qui poi bisogna sempre essere la nuova società alle spalle. È imminente, non è imminente, se può già interferire nelle scelte, se può aiutare nelle scelte e quant'altro. Questo poi è un discorso poi molto collegato, strettamente collegato, secondo me, alla vicenda allenatore, perché se alle spalle della Sampdoria non ci fosse nessuno, allora bisognerebbe fare tutto un altro tipo di ragionamento.
Bene, bene, bene. No, io grazie a Luca Uccello per questo quadro che ci ha fatto anche su questa situazione societaria, anche sulle diciamo i nomi intorno a Giampaolo, se dovesse andare male contro il Monza staremo a vedere. Luca, io ti ringrazio tantissimo, naturalmente grazie, buon lavoro, a presto. Un caro saluto a Luca Uccello. Allora, Alessandro Cucciari, io ti saluto ma ti aspetto qui in studio presto, sì, capito?
Sì.
Dove sei adesso ancora? Fuori Roma?
No, ieri sera con il nostro amico siamo tornati.
Ah, con il nostro amico in comune, vabbè, lo possiamo citare, con Dario Marcolin che salutiamo, il nostro amico in comune, sei tornato. Bene, va bene, va bene, una volta portalo qui in studio insieme, fallo una volta, no? Fallo, rapiscilo una volta, lui ha mille impegni, prova a portarlo qui, capito?
Lo so, va bene.
Gli fai una sorpresa e dici andiamo a trovare un amico, tu non gli dici niente. Andiamo a trovare un amico, lo porti qua, poi quando entra lo mettiamo dentro e chiacchieriamo, capito?
Va bene,
dai,
Marco,
ti abbraccio, a presto Alessandro, un abbraccio, un saluto ad Alessandro Cucciari. Allora, stiamo per fermarci, entriamo nell'ultima parte di Maracanà, vi dico ci sarà un approfondimento tattico, se vi piace, agli appassionati di tattica, perché insomma stiamo vedendo e leggendo che il 3-5-2 è un modulo che è tornato molto di moda. Allora abbiamo disturbato un match analyst e un allenatore giocatore che all'epoca con il 3-5-2 ha vinto qualcosa, ha segnato con una squadra un momento importante. Cerchiamo un po' di inquadrare questo ritorno, sì, questo 3-5-2 che sta prendendo piede in questo momento, tant'è che lo stesso Roberto Mancini nelle ultime due gare ha virato per questo modulo. Questione, è un'esigenza oppure è una strada che stanno percorrendo in molti e che porta a dei riscontri? Ne parliamo tra poco, state con noi.